vorrei aggiungere un paio di note di metodo, dato che quello che faccio stasera mi ha morito, se qualcuno ha interventi impediente può poco interrompere. Poi anche apprezzo un minimo di feedback, nel senso di come sta andando l'incontro, l'intervento. Magari prima di lanciare oggetti contundenti fatemi qualche segnale nel linguaggio di pelle rossa o insomma di altre tradizioni, io capisco. Il mio caro amico Michele ha detto, entrando, no? Ho letto il titolo dell'intervento di questa sera, che ho ricevuto come consegno, non mi sarei mai permesso di deciderlo io. Mi ha chiesto, ma stasera è un incontro legato alla psicologia o alla filosofia, sono confini incerti e io non sono più in realtà degno di rappresentare delle aree molto precise, però direi che sterziamo dalla psicologia degli ultimi incontri alla filosofia. L'intelligenza di sé, io l'ho capito così, spero di aver capito bene, cioè nel tema dell'identità che affrontiamo quest'anno c'è proprio questo aspetto della ricerca del sé attraverso il pensiero razionale, che è un po' insomma il metodo della filosofia, la questione del senso attraverso la ragione. Ringrazio, prima di cominciare, anche i tanti suggerimenti che ho ricevuto da Don Luigi, anche dal nostro vescovo, mi ha detto di essere sciolto, quindi se mi vedrete passare progressivamente dallo stato solido a quello liquido è perché sto obbedendo. E poi anche da altri amici, quindi fatti i ringraziamenti, entro dentro un po' nel merito. Avevo preparato anche un PowerPoint che avrebbe dato un tono molto enorme al mio incontro di stasera, ma la provvidenza ha permesso di evitare questa cosa, quindi niente male, facciamo senza, e nella scheda che avete ricevuto sono riportati pari pari i temi che venivano fuori in PowerPoint. Chi ha avuto l'ardire di cominciare già a guardarla, visto che sono proprio tutte molto semplici, evito volutamente il discorso storico perché non credo che sia il nostro interesse prima di questa sera, e anche le citazioni dirette, quindi vado a saccheggiare letteralmente i patrimoni della filosofia, meglio quel poco che so io, e lo utilizzo per fare una sintesi sul tema della persona. Mi scuso quindi stasera perché avrò uno stile abbastanza assertivo, cioè è così, è così, è così. Non è dovuto solo alla mia probabile presunzione, no? Ma anche al fatto che vorrei essere veramente sintetico, cioè metterò a fuoco alcuni nodi fondamentali. Più dopo ovviamente non c'è solo questa prospettiva. La filosofia permette tante prospettive e in un momento come questo, molto creativo anche per la situazione del nostro tempo, questa non è senz'altro unica, sono possibili anche delle prospettive diametralmente opposte. È anche vero però che chi presenta una prospettiva in filosofia un po' pensa anche di aver ragione, come nel suo punto, quindi un'opinione come nell'altro. Se poi volete dei minimi, ma proprio minimi riferimenti, ecco, questi li ho riportati in nota, alcuni, qualche titolino di operina, e mi sono fermato lì. Poi eventualmente nella parte delle domande possiamo riprendere qualche passaggio. Dopo aver detto che non farò citazioni, comincio con due citazioni. Euripide scrive: ognuno ama se stesso più del prossimo. Ognuno ama se stesso più del prossimo. Questa è una prospettiva. Euripide non dice io, a noi stessi, ma dice poi uno estende a tutto, è come legge. Nel Vangelo troviamo scritto, dice Marco 12:31, ama il prossimo tuo come te stesso. C'è il rischio, ascoltando queste frasi, con termini molto difficili, che più o meno noi le assimiliamo. E questa zuppa c'è molto oggi, in cui si abusa molto spesso di parole dense, importanti, per cui queste parole significano un po' tutto e quindi anche un po' niente. Ma provando a ripeterle, queste due affermazioni vedete che sono letteralmente contraddittorie. Ognuno ama se stesso più del prossimo, ama il prossimo tuo come te stesso. Allora, questi due, sta per lasciarci anche il microfono. Qualche tecnico dei suggerimenti devo tenere proprio lontano, buttarlo via, andare direttamente a casa. Sì, forse quello, no, no. Proviamo qua. Allora, queste due frasi molto antiche, secondo me, vanno bene per fare da titoli a due posizioni che troviamo presenti oggi nel nostro tempo, nel nostro mondo, e non solo nel mondo della cosiddetta cultura alta. Due prospettive, sintetizzando. Prospettiva numero uno, essere un individuo. Essere un individuo. Seconda prospettiva, il Vangelo, essere una persona. Anche queste due parole oggi quasi sempre le usiamo come sinonimo, no? Molto spesso individuo, persona, tutte e due sinonimi di essere umano. In realtà queste due parole si riferiscono a due modi di essere tra di loro molto diversi. Allora tutto il succo della serata sta in questa differenza. Vorrei enfatizzare molto questi due poli, queste due possibilità. Intanto, secondo me, quando riusciamo a chiarirci un po' le differenze di possibilità, già possiamo individuare un possibile percorso, sappiamo che andare da tutte le parti non è la stessa cosa. Allora, che cosa significa individuo? Significa che al centro c'è il soggetto. Cosa significa persona, per cominciare? Significa che al centro non c'è il soggetto ma la relazione. Fra poco vi spiego. I punti in cui dividerò allora l'incontro di stasera sono una premessa che ho chiamato, come leggete all'inizio, il dominio del soggetto, poi quattro punti: l'esperienza del volto, la cura del pensiero, le dimensioni della persona e infine il dono di sé. Soggetto, ho parlato di soggetto e ho parlato di relazione. Il termine soggetto, che noi conosciamo soprattutto nella grammatica, quello che mi ha fatto fare tanto a scuola, in questo caso io lo utilizzo a partire dalla relazione di conoscenza. Il processo di conoscenza, ognuno di noi, qualsiasi forma di conoscenza, dal bambino all'adulto, non intendo solo la conoscenza adotta, individuiamo almeno due protagonisti: un soggetto, cioè colui il quale conosce, e un oggetto, ciò che viene conosciuto. Dentro le vostre menti sono dotato un po' di telepatia, state tutti pensando che bello, però l'implante va per focalizzare un po'. Il problema è, all'interno della filosofia, capire qual è il ruolo di questo soggetto e quindi come questo soggetto intrattenga una relazione con il mondo. a partire dalla conoscenza. Come lo conosce? Cosa significa che il soggetto conosce me? Questa è la parte forse un po' più ostica che farò proprio in tempo brevissimo. Il soggetto umano, noi, ci siamo via via nella storia sempre più esaltati delle nostre capacità, anche giustamente, al punto da considerare tutta la realtà come risultato delle nostre operazioni principali o apparentemente principali. Tutta la realtà deriva da quello che noi sappiamo fare, e le sintetizzo in due. Pensare la realtà, quindi siamo capaci di pensare la realtà, quindi questa è una scoperta, cioè uno di noi stasera è capace di pensare, parliamo del mondo fisico attorno a questa sala, di scegliere un posto dove sedersi, di trovare una sua disposizione, una misura. Questa non è una cosa banale, no? È molto diverso dal fotografarla, vederla come atto fisico basta. Significa che noi stiamo dando un senso, già nel momento in cui la vediamo, ci disponiamo, a questa stanza. Bella, brutta, accogliente, accogliente, tecnologico, non tecnologico, eccetera, eccetera. Questo è pensare la realtà. L'altro aspetto è trasformare la realtà con la tecnica. Quindi usare la tecnica, cambiare il mondo. La tecnica appare fin dall'inizio come una delle differenze eclatanti dell'uomo, no? In confronto degli altri di Dio. Dicevo, talmente entusiasti di questa nostra forza, di questa nostra capacità, da pensare a un certo punto che la realtà è un prodotto nostro. Allora, un prodotto uno della facoltà del pensiero, cioè noi che pensando la diciamo cos'è. Due, siamo noi che la trasformiamo con la tecnica. Una frase che condensa molto questo entusiasmo è, trovate nella scatola dei Baci Perugini di filosofia, volume 1, penso dunque sono, la conosce di tutto. Non so se è stata usata più in qualche pubblicità, può darsi, per questo si vede ancora più e ancora. Penso dunque sono. Una frase di una ovvietà banale, in realtà che contiene un programma molto chiaro, molto preciso. Cercando di trovare un terreno solido che mi faccia capire, ma io sono, non sono, cosa sono, eccetera, arrivo a questa semplice ma importante affermazione. Io penso, questo sono sicuro, no? Anche mentre mi interrogo su me stesso, cosa sono venuto a fare questa sera, cosa diavolo sto dicendo qui davanti a voi, sono sicuro, no? Però di una cosa sono sicuro, che anche mentre mi pongo delle domande penso. Ecco il pensiero. Il pensiero quindi è l'unica sicurezza. Il pensiero è l'unica sicurezza. Al punto che diventa talmente forte che tutto quello che c'è fuori è un dubbio. E poi ci poniamo tutte le domande tipiche di noi occidentali, ma il mondo è davvero così come lo vediamo, perché di quali colori, no? Ma il semaforo è davvero rosso, e il rosso è davvero rosso, e nel dubbio, passiamo. Non sappiamo questo mondo fuori. Quando poi arriva il mondo degli altri uomini, aumentano ancora di più i problemi. Ci scontriamo con gli altri, allora penso. Cosa mi dice questo fatto che penso? Che sono? Cosa sono? Boh. Scusate, quindi. Beh, intanto però so che penso. Quindi, penso che sono, sono in quanto penso. In questa frase c'è un programma molto chiaro. Tutto è il pensiero. Quindi tutto è l'attività del soggetto, tutto il resto sarà dolente. Allora, se questa prospettiva è vera, nella conoscenza c'è al centro il soggetto, che vive lui l'attività del pensiero. Mi sembra? Non so se mi seguite. Al centro di tutto ci sono io, perché io posso supporre che voi pensate, però non lo so, ma io sono sicuro che penso io. Quindi c'è questo io che pensa, è la stessa cosa per voi. Quindi al centro c'è io, l'attività del pensiero. Che cosa vuol dire? Com'è allora questo oggetto di fuoco? Un oggetto mondo, un oggetto uomo? È comunque qualcosa che dipende dal soggetto. Fino a qui funziona tutto bene. Io sono sicuro di essere io e di essere questo pensiero che conosce. Quindi stasera è qua, qui, eccetera. Cerco di sostenere il vostro sguardo. Perché che cosa mi accorgo? Che un conto è guardare le poltrone, un conto è guardare le pareti, le luci, e un conto è guardare le infasi. Cioè mi accorgo molto facilmente che voi state esattamente esercitando su di me quella funzione grandiosa di cui parlavo prima, che ero sicuro. Io penso la stanza, penso le persone, eccetera, e do un significato. Ripeto, anche nel senso molto semplice, banale, mi metto qui piuttosto che lì, fino a che piacere mi fare vedere che se guardo la poltrona non sono disagio, cioè è lì, e qui lo dico, quella poltrona lì è bella, fa schifo, mi serve, non mi serve, lei sta lì per tranquillo. Ma io guardando i vostri sguardi invece mi accorgo di qualcos'altro, che lì ci sono degli altri io. Questo non perché ho studiato filosofia, lo percepisce più, no? Cioè ci accorgiamo che lo sguardo dell'altro agisce su di noi nello stesso modo con cui noi agiamo con lui. Allora, che cosa mi ha insegnato la filosofia di questo? Un'altra cosa ovvia, che finché ci incontriamo con degli oggetti inanimati, eccetera, le cose vanno tutte bene, ma quando ci incontriamo con un altro io, comincia la guerra, comincia la lotta, comincia il conflitto. Io entro qui dentro e dico questa stanza è ABC. Però entra lui e chissà cosa dice. Poi entra Alessandra, scusate se i miei studenti perché sono commosso, che abbiano un tempo di ritornare a ascoltare. Questi sono di matto. Entra Alessandra, non so se dirà la stessa cosa. Entra un altro, pensate con chi siamo, pensate che conflitto che c'è di dentro. Allora, riassumo. Una posizione in cui al centro è il soggetto, avete capito perché? Fondamento, la mia attività del pensiero, se questo è vero al centro questo soggetto, quindi domina tutto, però contemporaneamente poi scopre che ci sono anche soggetti con questi parte lo sguardo. E quindi non sono possibili che prospettive di conflitto da cui si esce con una sorta di tregua più che di pace. Cioè che noi possiamo stare insieme solo come stanno insieme quelli che hanno finito una guerra. Come stanno insieme quelli che hanno finito una guerra? Uno fa il padrone, l'altro fa il servo. No? Le guerre hanno determinato sempre queste superiorità. Cosa vuol dire? Che chi vince definisce, dà senso. Avete capito di che tipo di guerra stavo parlando, no? Non è quella più simpatica in cui ci diamo delle bastonate, ma quella molto più profonda, in cui ognuno vuole dire all'altro chi è l'altro, perché è l'oggetto, ma al centro ci sono io. Allora, facciamo la lotta, io Michele, alla fine uno vince, Michele, e lui sarà il padrone, può definirmi, e io per fare la tregua accetto di essere definito, il serve. Ancora si può dire in termini altrettanto preoccupanti, l'unica possibilità di relazione diventa quella di essere contemporaneamente l'uno sadico, l'altro masochista. Cioè uno troverà la sua realizzazione nel far soffrire l'altro, cioè nell'imporre all'altro la sua volontà. Far soffrire vuol dire arrivare al culmine della volontà, no? Fare l'altro cosa che sono. L'altro tornerà alla sua realizzazione nel subire la volontà. Unica forma. Altrimenti è vero. Soggetto al centro, più soggetti, scontro, dallo scontro, l'unica possibilità che serve per voi, oppure detto nella forma affettiva, se volete caso, ma su questa sera. Avete visto che a fianco dei punti delle slide, delle scene delle slide, io ho messo anche delle domande. Pensavo di fare così con le domande, cioè di mandarvi alla fine delle domande e di metterle a fianco del passaggio. Questo vuol dire che ci saranno poi anche tante domande, poi nel lavoro di gruppo deciderete voi dove si fa, su quale stare, insomma. Ma serve anche a me perché credo che poi la riflessione filosofica sia importante e per dei paesi che può mettere giù, ma anche per quanto stimola l'interrogativo. Allora, alcune domande. Per noi è davvero reale solo ciò che viene pensato o prodotto dall'uomo? O c'è qualcosa che è vero a prescindere dal fatto che noi l'abbiamo pensato o prodotto? Pensate così, tutti gli altri. La realtà, le cose, hanno una loro autonomia rispetto all'uomo o no? Poi una domanda più riferita al nostro contesto di fede. Adamo, viene messo nel paradiso terrestre. Quindi c'è io, c'è lui, un soggetto, c'è la realtà. Che rapporto ha questo uomo originale con la realtà? Che rapporto ha Adamo con il paradiso terrestre? Vi ricordate? L'ha fatto lui, come noi riteniamo di essere quelli che fanno il mondo, con il nostro pensiero, con la nostra produzione. Adamo può fare quello che vuole nel mondo, essendo il soggetto. Andiamo avanti. Chi è il soggetto uomo? Chi è? Cerchiamo di andare alla ricerca allora di questo soggetto al centro. Anche qui vedete, io ho identificato due possibilità fra le tantissime, raggruppando. Un soggetto tutto e un soggetto singolo. La posizione del soggetto tutto, che può sembrare strana, però è una posizione che in realtà abbiamo già conosciuto nella storia del Novecento. Io ripeto, non voglio entrare con il discorso storico, ci arrivate da soli. È la posizione per cui capiamo l'importanza del soggetto, ma sappiamo anche di quanto siamo limitati individualmente. Allora dobbiamo pensare che il vero soggetto non è il singolo uomo, Stefano, Michele, Ginoleffa, ma l'insieme, o un certo insieme. E pensate agli esempi che abbiamo nella storia, no? Il vero uomo è la tribù, il vero uomo è la nazione, il vero uomo è il partito. Cioè il vero uomo è il tutto, la totalità. Sono quelle realtà che hanno portato le scelte, per esempio, del collettivismo, quelle scelte per cui l'uomo ha senso solo nella collettività. Non può mai avere un senso da solo, perché da solo non è il vero soggetto, il soggettino, dice delle cose di parte. Invece insieme, in quella specifica assemblea, in quello specifico insieme, allora diventa il vero soggetto, quello a voce. Ancora sono le forme della massificazione, le forme della società di massa, in cui molto spesso ognuno di noi vuole essere se stesso e pensa di essere se stesso tanto quanto riesce a ripetere un modello uguale per tutti. No? Ognuno resta sconcertato di come vogliamo seguire la moda, cioè ciò che fanno tutti, in maggior parte, per essere originali. una contraddizione con Dio. Che cosa accade in questa prospettiva? Che il singolo, la persona, Michele, assume valore soltanto riferito alla collettività, alla totalità. Allora Michele è come un ingranaggio in una macchina, un organo in un corpo, in un organismo, ma da solo non ha alcun senso. Gli estremi di questo sono gli estremi della parola totalità, sono i totalitarismi. Totalitarismi che abbiamo attraversato in varie forme e che però sono sempre lì presenti come possibilità, magari con delle forme anche, diciamo, più appetibili. L'altra prospettiva invece sta sempre sul soggetto ma pensato come singolo, la forza del singolo. E questo è più precisamente, credo, quello che chiamiamo individualismo. Allora tutto è focalizzato sull'individuo, vedete ancora la prospettiva, il soggetto al centro. Allora non esistono per esempio valori se non soggettivi, no? Quando io chiedo a scuola, quando cominciamo in filosofia a trattare il tema etico, la prima cosa che salta fuori da tutti è: ognuno ha la sua etica. Quando in realtà sappiamo che il termine etica contraddice totalmente questo, perché vuol dire il costume di un popolo, perché il valore non è tale se non è condiviso. Se voi provate a pensare il valore del denaro, per esempio, al cambio, quando il valore del denaro va su e giù da una parte significativa all'altra, e giù, quel denaro vi perde valore completamente. E quando c'è condivisione intorno all'idea che diventa valore. Però la prospettiva oggi molto diffusa, in cui sembrano crescere i nostri giovani, probabilmente anche noi, istintivamente è quella: l'etica, lo spazio individuale e decido io. Che valori sono i valori soggettivi detti così estremizzati? Sono valori che non solo dipendono dalla persona, ma dipendono anche dal tempo della persona. Scusate, sto usando persona, dovrei dire individuo, devo correggere. Cosa intendo per tempo? Perché se decido i valori io devo avere dei valori uguali tutto il giorno, tutto il mese, tutto l'anno? Dove sta? Non posso cambiare i valori? Oppure avere i valori della mattina, del pomeriggio, della sera, della notte? Se sono io al centro e decido tutto io, posso cambiare continuamente, vi sembra? Non c'è niente che definisca, no? Un po'. Perché? Ecco allora il relativismo, ecco allora qualcosa anche di più, la mancanza di un reale senso. Se io tutti i minuti definisco la mia strada, il mio percorso, adesso vado di qui, adesso vado di lì, adesso vado di là, adesso vado su, vado giù, questo vuol dire che strada non c'è. Senso vuol dire anche strada, vuol dire direzione, vuol dire origine, fine. Se do io significato a tutti i comportamenti, ma guarda che questo comportamento significa questo, ah, significa questo per te, ma per me, queste sono discussioni per esempio con gli adolescenti, cosa sono? Famiglie soprattutto. Questo è male per te, ma per me, per i miei amici, per quelli, per quegli altri. Allora manca però alla fine un senso. Gli adolescenti hanno ragione, eh? Quello è un pianeta parte, non sono stati. Se manca un senso arriviamo allora non solo al relativismo, cioè vale uno, ma non vale più nulla. Arriviamo a quell'altra parola che si sente sempre di più, il nichilismo, il nulla. Un'altra citazione fatemela fare, che è apparentemente extrafilosofica, avete visto la storia infinita di Ende. Dico visto perché ho forse più diffuso il film, visto che è un libro molto bello. Consiglio molto, è uno dei, secondo me, dei testi, anche dei film che aiuta di più a capire forse cosa accade oggi, anche se nella forma di una favola molto ricca. Questo nulla che mangia piano piano il territorio, il terreno, questo nulla che chiede memoria il cambio di desideri. Questo bambino vuole esaudire i suoi desideri pagandoli con porzioni della sua memoria, soprattutto di quella più faticosa. Arriviamo alla prospettiva del consumismo. Consumismo che non è il fatto banale, è Natale, mangiamo il panettone, non c'è niente di male, insomma. Consumismo che significa che il senso di tutto è essere consumato. Guardate bene, non utilizzato un'altra cosa, ma consumato. Faccio un esempio. Sappiamo tutti benissimo che il senso della vendita dei prodotti tecnologici in generale è realizzato nel momento dell'acquisto. Esempio, andiamo a comprare il computer, come usciamo dal negozio di computer, quel computer lì non vale più niente. Perché? Perché tanto hanno già studiato da tempo il nuovo modello che uscirà e che fra poco ci solleticherà a tornare là, a buttare via il vecchio che non vale più niente, anche se funziona benissimo, perfettamente, ma bisogna comprare il nuovo. Se poi ci fermiamo a pensare perché lo compriamo, credo che nessuno ce l'abbia risposta. Però, cioè, il senso è l'essere consumato, cioè diventare niente. Niente che funziona ancora. Guardavamo con orrore 20 anni fa i giapponesi, no? Che come cambiavano i modelli di videoregistratori, li mettevano fuori sulla strada e passava lo spazzino. Il videoregistratore funzionava benissimo, c'erano ancora. Ma adesso siamo così quasi tutti. No. Allora, consumo vuol dire questo, non utilizzo. Consumo vuol dire che qualsiasi oggetto viene portato a niente, viene ridotto a niente. Io ho in casa un computer che funziona perfettamente, fa tutto quello che mi serve, ma per me non è più niente, perché è il modello di X anni fa, e quindi non è più niente, ci vuole con un nuovo. Un esempio è, sto un po' chiamando, capite? Non sono così una vita normale, però è per segnalare nella nostra competenza quotidiana, non soltanto nei discorsi altri. Allora, due forme di soggetto al centro, una del soggetto totalità e rischio, non parte totalitarismo, una del soggetto individuo, rischio dall'altra parte, nulla, consumo. Domanda. Le prime due sono quelle che più o meno ho detto fino adesso. Due riferite un po' all'ambito della fede. Se tutto è costituito da e per il soggetto, che sia questo soggetto individuale o collettivo, che spazio c'è per lui? Che spazio c'è per lui? Allora, io è il soggetto. Se tutto è fatto dal soggetto, sia che questo soggetto sia io, persona, Stefano Battirocchi, distinto, sia che sia io nel contesto che riconosco come la totalità che definisce tutto, mi capite? Il partito, la nazione, quello che volete. Allora, questo è quello che sono io. Sono io. Oppure, è questo gruppo. Ma Dio cosa c'entra? Dio come altro? Non c'è. Tutto costituito dalla società. Due. Quali sono i rischi di forme della fede individualistiche o collettivistiche? Ci sono, ci sono state, con quali rischi? Fine della parte distruttiva. Anche se io continuerò a distruggere. E anche esplicito il piano. Cos'è che mette in crisi questa totalità, questo dominio? Una cosa molto semplice: il volto. Questa sera vorrei farvi vedere alcune immagini, ne voglio ricordare una della Evoco soltanto. Una fotografia vecchia di un bambino che guarda verso il fotografo, quindi immaginatelo che guardate la fotografia, guarda voi, questo bambino guarda con gli occhi veramente sbarrati e fermissimi, quindi molto interrogativi, e chi lo sorregge gli mette in primo piano il braccio, sul quale risulta un essere divino. Cosa avete capito? I campi di concentramento, è un bambino salvato da un campo di sterminio, in cui ricordate che tutte le persone venivano tatuate, perché una delle prime cose era spersonalizzare, cioè dare un numero e non più. Allora guardare quella foto non è facile, e io la faccio vedere quando facciamo un lavoro con gli studenti, una delle foto che colpisce di più, ovviamente la faccio vedere bella grande, piccolino, di là, e restano tutti così bloccati. Ed è una foto, non è un bambino, è una foto, e noi siamo abituati a vedere tutto loro, i nostri ragazzi vedono gli occhi, i controlli, tutti gli elementi, ma di fronte a quella foto lì resta molto. Quello è un volto, fa la stessa cosa che fanno tutti i volti. Spezzano la chiusura nel soggetto, spezzano l'onnipotenza del totalitarismo. Hanno dovuto, scusate la digressione, poi torno subito, perché non sono pregato. Hanno dovuto inventare un metodo per solerte impiegato del campo di sterminio di Auschwitz, con lo Zitmondi, che era un disarmante, pensate un po', e lui ha provato a vedere cosa, se si riusciva a farci qualcosa. Lo sapete bene perché i soldati tedeschi dopo un po' andavano fuori per la testa, cioè da così, che scritto di non fare, gli sparano adesso. Il soldato tedesco, pur capace di essere fedele fino in fondo al suo compito, non riusciva a resistere a guardare in faccia questa persona. Quindi c'erano suicidi, c'erano disazioni, c'era gente che non ce la faceva. Allora lo trovava in modo per uccidere senza guardare in faccia. Il volto sperza il soggettivismo, sia nella forma dell'individualismo che nella forma del totalitarismo. Cosa significa guardarsi negli occhi? Lo usiamo come espressione. Ho bisogno di vedermi con colorato proprio. Guardiamoci un attimo negli occhi, guardandoci negli occhi, usiamo questo, cosa significa? Un'altra cosa, perché è importante salutarsi? Perché voi genitori continuate a insegnare questa cosa strana di salutare le persone, vero? No? Si vede le volte, il genitore saluta. Che noi impariamo perché se ne sei genitore, bambino, guarderemo questo qua, anche perché poi di solito la conversazione non ci riguarda. Però perché salutare? E salutare che cos'è? Qua si apre un scenario molto bello sul saluto, una cosa banale. Se ci pensate, il salutare ha un elemento centrale, poi le forme cambiano enormemente da posto a posto. Michele Campolinesiano, per esempio, se sei una statista ruta sto finendo il naso, lui mi fico sempre, non voglio, però aspettare un attimo. Forme diversissime, ma una cosa indispensabile di salutarsi, guardarsi in faccia. In certi contesti in cui non possiamo sbracciarci, però basta lo sguardo di intesa. Perché questo sguardo? Perché è importante lo sguardo? Perché chi non è mai salutato da nessuno sta male? Allora, di fronte al volto si dice che nasce la prospettiva etica, cioè la dimensione dei valori, la dimensione in cui io cerco il bene e il male, nasce di fronte al volto dell'altro. Il volto dell'altro, quel bambino, ma anche ognuno di voi per me in questo momento, fatemi che sia qua forte, dice non uccidere. Io sono disarmato. Però c'è l'esatto contrario di quello sguardo giudicante di prima. Allora c'è la prospettiva dell'individuo che ha lo sguardo che vuole definire, capite? Ma c'è anche la nostra sensibilità di cogliere il volto dell'altro come guardato, appunto volto, che sa bene di essere guardato. Allora, non giudicarmi in modo definitivo, aiutami a essere me stesso. Insegnami a crescere. Piuttosto di ignorarmi, criticami. Criticami però possibilmente per migliorarmi un po', non per distruggermi. Ho bisogno di te per capire chi sono. Questo vuol dire non uccidermi. Fammi essere. Salutarsi significa riconoscere che l'altro è, ed è in quel luogo, ed è in quella funzione, ed è in quel corpo. Allora il volto mi rende responsabile, mi fa addirittura sentire colpevole, perché io riconosco di fronte al volto la mia volontà di dominio. È chiaro che quando vediamo il volto di quel bambino non ci sentiamo immediatamente un nazista dell'SS, per fortuna. Però con un minimo di coscienza, di coraggio, riconosciamo il percorso che ha fatto colui per compiere quel crimine. Lo riconosciamo come qualcosa di cui siamo capaci, a partire dal momento in cui noi cominciamo a definire, a dire come, chi è quel bambino, che valore ha, che senso ha, che scopo ha. Allora il volto dell'altro è un testo in cui noi meditiamo la nostra vocazione alla fraternità. Quello non lo conosciamo, non è un parente, eccetera, eppure, hai fatto questa bella espressione, lo sentiamo già in braccio. E per lui ci sentiamo non solo responsabili, ma addirittura colpevoli. Allora domande, come nasce il nostro senso di responsabilità? Quali esperienze? Come si educa la responsabilità? Poi, e qui c'è un'altra immagine che volevo farvi vedere, che è un'immagine molto nota, l'icona di Gesù di Rubino, l'icona che emerge, essendo un po' persa, un po' rovinata dalle tavole di legno su cui era stata dipinta. Lo sguardo di Dio è solo quello di un giudice? Perché nel brano cosiddetto del giovane ricco, a un certo punto nella versione di Marco si dice Gesù, e alla fine, quando il personaggio ha risposto male, si è capito che la situazione si concluderà male, Gesù dice, guardandolo, lo amò. E quello ci è sembrato, discutendo con degli amici, lo sguardo di Gesù di Corretore. Non lo sguardo di Gesù, ma lo sguardo di una nuova prospettiva, di un'altra prospettiva. Allora la dimensione della persona non è quella dell'individuo, è di chi è stato provocato dal volto. Come possiamo capire, come aiutiamo a capire il valore degli altri per noi? Accettiamo di riconoscerci attraverso gli altri, anche nelle forme un po' più pesanti, di essere valutati, di essere corretti, di essere in qualche modo giustificati. E poi ancora, perché Adamo, dopo essere stato messo nel paradiso terrestre, di Adamo si dice non è bene che l'uomo sia solo? C'è un altro mito antico, molto antico, in cui l'uomo è un po' come qualcuno, la mia generazione si ricorderà, il mondo papalla, che era una pubblicità in cui c'erano questi uomini rotondi, no? Ecco, questo mito antico diceva che gli uomini erano dei rotondi perché erano doppi, erano due, attaccati. L'uomo e il maschio l'avevano assolutamente. Erano perfetti. Stanno bene insieme e ha risolto tutti i problemi. Poi a causa di una colpa la divinità li divide. Nella Bibbia succede esattamente il contrario, che l'uomo non è bene che stia solo prima della colpa e viene diviso prima della colpa. Guardate che sono prospettive diverse, sono le due citazioni prima. L'uomo è bene che non sia solo. Un altro mito, l'uomo è bene, scusate Platone, nell'altro invece è bene che l'uomo sia solo, in quella forma completa, no? Stava bene da solo. Invece qua non sta bene, viene diviso. E solo dopo è felice. E l'altro è tutt'altro, completamente diverso. Il modo autentico dell'uomo diventa nella persona l'essere come, non l'essere. Penso dunque solo. No, no. Quello modo c'è, ma non è il modo autentico, non è il primo. Il modo autentico è essere come. L'altro è un costitutivo essenziale della persona. Se noi ci riconosciamo persona, ci accorgiamo che l'altro non è qualcosa di fuori, ma è qualcosa che ci costituisce, che ci fa essere, fa parte di noi. Prima di tutto, solo attraverso l'altro io mi riconosco. Io non posso sapere chi sono, se non attraverso l'altro. Pensate al musicista, qui ci sono quelli timidi, io sono solo in casa mia, dentro la camera. Tutti i musicisti hanno paura di suonare anche lui, però è essenziale. Perché fare la musica è far partire delle vibrazioni che devono arrivare da qualche parte, muovere qualcosa, prima di tutto, dentro delle orecchie e poi magari più dentro. Se non c'è nessuno che le fai rimbalzare addosso a te, ci vuole l'altro. È solo l'altro che fa capire che tu sei un musicista e che dà senso al tuo lavoro. Allora nell'altro io mi riconosco. Sembrerebbe quindi che la dimensione della persona fosse una dimensione che poi ricade nel problema del collettivismo, che abbiamo detto prima, che adesso sto negando questa individualità. Persona e l'altro, la persona sta con gli altri, si riconosce con gli altri, è un problema del collettivismo. Il passo dopo vedete che leggo persone in silenzio, partendo da una constatazione che questa non mi ha, che il pensiero non è più così scontato. Molte volte sottolineano questo, che non solo in quelle categorie là di brutti, beceri, ignoranti, che mi già hanno perduto la nostra finestra, ma in tutti gli ambiti, anche quelli più elevati. Una di queste annotazioni è quella di uno studioso pedagogista americano che parte dalla constatazione di come sono gli studenti nell'università americana, insomma. E questo autore dice: queste persone spesso non pensano, quindi non pensano non nel senso che non è acceso il cervello, l'attività cerebrale. E questa affermazione si lega alla seconda come importanza: l'uomo diventa persona nel pensiero. Cosa significa? Significa che noi dobbiamo ricercarci in quanto persona nel pensiero. Solo attraverso il pensiero ci ritroviamo come persone. Allora ci serve la solitudine. Allora quella dimensione apparente in definitiva della collettività, dell'alterità fuori di noi, non è unica. Noi abbiamo sempre bisogno di ritornare dentro di noi. Condizione essenziale per il pensiero è silenzio. Il silenzio rappresenta non il rifiuto, l'isolamento, ma rappresenta quella solitudine necessaria per entrare dentro di sé. Nel silenzio l'io cerca se stesso diventando persona. La persona quindi è il prossimo dentro di noi. La persona è apertura al prossimo fuori, ma la persona è già presente in quanto prossimo dentro di noi. Questo è il dialogo personale che ognuno di noi fa quando medita. Se ci pensate, quando noi abbiamo quei momenti, poi di serenità, riusciamo a meditare un po', non è che ci passano davanti delle affermazioni, uno più uno fa due, oh come bella la casa, la neve verde, decreti sono del devo, non è questo. Ma siamo lì continuamente a giudicare. A giudicare chi? me stesso. Devo fare questo, o ho fatto questo, ho fatto bene, ho fatto male, sono contento, non sono contento, oppure farò bene, farò male. Cioè c'è un'affermazione, un'attività in cui c'è il bisogno della valutazione, del ripensamento, della riflessione. C'è un dialogo interno. Ci accorgiamo che io, che sono uno, divento due. E questo è il pensiero che costituisce la persona. A destra chiedo in alcune domande se non è necessario allora provare anche un po' il pensiero. Io adesso ho buttato lì qualche battuta, secondo me, perché oggi giustamente, quello di umanizzare, siamo chiamati a una cura del corpo, no? Di tutte le parti, anche qui rientra poi l'aspetto della tecnologia che non voglio toccare. Ma il pensiero chi lo cura? E scusatemi, mi oppongo un po' a un ritorno adesso a certe manie ancora di pensiero come numero di coscienza, che non disprezzo, per l'amor di Dio, ma non è il pensiero. Allora ho sottolineato non chi lo imbottisce, perché è vero che oggi la scuola, eccetera, eccetera, tutto vero. Però è anche vero che quei mezzi che ci sono oggi arriviamo a dei paradossi di imbottitura, di follia totale. Io ho studiato filosofia al liceo di una volta dove si studiava molto bene a quei tempi, era un libro piccolo così, adesso i libri di filosofia sono grossi così perché devono solidificare le fantasie degli insegnanti, e dietro al libro ci sono i CD-ROM, il computer, quello, quell'altro. Il problema di un ragazzo oggi non è dov'è il materiale, ma cosa non fare. Capite? Se vuole è informarsi, dopo quello so, la quotidianità è nato, però ha visto oggi, pensate che anche dati, eccetera. Il problema di selezione, se non parte va dentro, comincia a cercare l'internato. Quali possono essere esperienze positive di silenzio, di solitudine, che rischiano di diventare due nuovi tabù? La meditazione è una conseguenza del carattere, ah sì, molto meditativo, quell'altro invece non è meditativo, non pensa mai, pensa sempre a giocare, a saltare. È questa la meditazione? Poi una domanda anche un po' strana, però se ci pensate c'è molto questo aspetto. La meditazione orientale, sentiamo quasi sempre parlare di meditazione riferita alle pratiche orientali. Allora io vi interrogo insieme a voi, perché anche a me affascina. La meditazione orientale è un metodo adatto, quello di cui stiamo parlando. Come si impara ad ascoltare? Qui la prospettiva, vedete, diventa questa. Diventa non solo quella di parlare, basta, non faccio adesso. Come si fa a ascoltare? Perché nella Bibbia tutti a un certo punto vanno nel deserto? Allora vado avanti nel pensiero, scopro che io non solo sono due in me un altro è presente e io dialogo con questo altro. Questo dialogo interiore mi guida, è luogo delle mie scelte. È dialogo etico, arriva al punto, ci sono tanti casi storici, per cui io preferisco, dopo questo dialogo, subire il male che farlo. E una spiegazione molto simpatica è questa: preferisco subire il male che farlo perché in questi due io non voglio mai convivere con un malvivente. Io che mi divido in due, capite? Dovrei riconoscere costantemente poi in tutta la mia vita che sono malvivente, quell'altro io malvivente. Agli altri posso dire, non ho nessuna colpa, non so come, a me non posso. Però questo mi porta a dire, meglio subire. Questi non sono soltanto gli eroi. La persona allora ha un mistero, a partire dal fatto che non è un oggetto, e finché la filosofia deve fare due o tre passi dietro. L'oggetto, vi ricordate, era quello della conoscenza, quello che si studiava. oggi noi abbiamo tanti strumenti di studio, ma la persona non la possiamo mettere sotto un microscopio. Possiamo mettere tante cose, ma non la persona. Non è un oggetto, non è oggettivabile. Ovviamente la persona non è il corpo. Posso dire, nessuno di noi ha il nostro corpo. Come non si sogna di vedere un altro, il corpo è quella persona. Però è anche vero che dopo questa affermazione democratica, diciamo che però forse il corpo non è nemmeno un involucro, uno scafandro che è lì per caso. Per cui troviamo qualcosa di questo corpo che ci colpisce. Per esempio il volto è una parte del corpo, non è che sia l'anima che è saltata fuori dalle orecchie. Quindi la persona non è il corpo, ma forse il corpo c'entra con la persona. La persona non è la personalità, che è una somma di tante cose, dal carattere, dall'educazione, eccetera. La persona non è l'insieme dei miei personaggi. Ognuno di noi incarna una sequenza di persone. La persona è una presenza in me. È un volume tra le mie dimensioni. Quali sono queste dimensioni? Allora, tre dimensioni della persona. E poi tre esercizi, non le fa a caso, nel senso, tre attività che potenziano, che rivelano queste dimensioni. Una prima dimensione che va verso il basso, la persona incarnata, parlate del corpo. Non possiamo distaccarci totalmente dal fatto di essere corpo, istituzione, realtà concreta. Allora quando pensiamo alla persona dobbiamo sempre essere attenti a questo aspetto. Qualcuno diceva, parliamo di prima del Novecento, posso vedere, prima di andare a discutere del materialismo della classe operaia, insomma nelle proteste, sono domande di tipo molto antico, andiamo a vedere la nostra parte. Andiamo a vedere la nostra parte. Non parliamo solo dell'aspetto teorico, questo è l'aspetto teorico. Una dimensione che va verso l'alto, che chiamiamo vocazione, verso l'alto perché rappresenta il nostro continuo superarci, il nostro non essere mai contenti di quello che va avanti. Vocazione, di sentirci chiamati a e cercare continuamente di raggiungere. Una terza dimensione verso il lato, di alto, dell'essere conto di parlare a Dio. Allora io mi costituisco come persona nel dialogo interiore, ma questo dialogo poi vuole realizzarsi allargandosi agli altri, aprendosi all'altro. Gli esercizi allora, l'incarnazione è l'esercizio di impegno. Se la persona è incarnata, allora ognuno di noi sente come attività fondamentale l'impegno per la dimensione concreta, reale, delle altre persone di se stesso insieme alle altre. L'esercizio per la vocazione, allora la meditazione di cui abbiamo parlato prima, questo rientrare periodicamente in sé, questo dialogo che ci permette di non essere determinati. Molti studiosi, psicologi, criminologi dicono che grandi crimini spesso sono compiuti nell'assenza del pensiero, nell'assenza del pensiero. Lo troviamo anche in qualche fatto recente del mondo giovanile, in cui alcuni giovani compiono dei delitti efferati, ma poi, di fronte, no, quelli che cercano di fare fatale, mostrano non essere consapevoli di cosa ho fatto. Gli ha violentato la ragazzina, che era lì, ci sta, lo vogliamo, tutto ci sta. Il psicologo che ne ha visto tutti coloro, sono sentati. Mancanza totale di pensiero. Verso l'alto, chiaro che per aprirsi la comunione ad essere uniti con gli altri è necessaria una rinuncia a sé, rinuncia che non è rifiuto, rinuncia significa fare spazio per avere una relazione con l'altro di dono, e qui serve questa parola su cui non dirò niente perché tanto. Allora, individuo, una possibilità, persona, un'altra possibilità, e qui ho usato volutamente un termine bello che non si supporta, secondo me si chiama di tutti, nuovo, nuove prospettive, nuovo futuro, nuovo fondamento, nuovo che in realtà è molto vecchio, quindi non è un nuovo di moda. L'altro mi apre alla verità, nell'altro io supero la prospettiva soggettivistica, quindi quell'aspetto che viene detto del nulla, del nichilismo, del consumo, cioè riconosco attraverso l'altro un'altra persona, un altro mondo che non ho fatto io e che porta un senso che io posso piano piano cercare di conquistare o di scoprire o di avvicinare. Scopro che il senso non dipende da me, questo è il problema della verità. Scopro la responsabilità, addirittura come visto nella forma della colpevolezza, ma questa assunzione, questa volta non più negativa, secondo me, del senso di colpa, un altro tabù nel frattempo, permette però un tentativo di redenzione, noi potremmo dire di conversione. Ma se io non ho senso della mia colpevolezza, perché devo cambiare? Quindi permette un tentativo di innocenza. Se io sono sempre comunque innocente, la relazione allora, come dicevamo all'inizio, lotta, non diventa più lotta, ma stima, apprezzamento della differenza. Tre temi sul futuro, non leggo le domande, le guardate con loro. Futuro come umanità, allora riprendo il punto di prima. Differenza o indifferenza? Non le chiamo mai queste due parole, in realtà sono uno che fa dell'altro. Il contrario di indifferenza non è interessarsi, è differenza, il contrario di l'altro. Però noi oggi abbiamo paura dell'uno e dell'altro, mi sembra. Abbiamo paura delle differenze, mondo globalizzato, l'immigrazione, le differenze di cultura, di costume, di religione, eccetera, abbiamo paura, certo. Trovano tutti i nostri paletti, giusto? Quindi abbiamo molto paura della differenza. Però poi abbiamo paura anche dell'indifferenza, perché l'indifferenza è la nuova piaga, la nuova povertà, la solitudine dell'indifferenza, non quella cercata. La solitudine della grande città per cui siamo in un vagone della metropolitana di Milano, schiacciati come le sardine, ma guai a dire una parola, guardare in faccia a loro. Attenzione, perché lì siamo soli. Schiacciati, miserati, non soli perché uno abitava a Petrignacola vicino a Corniglio, dove c'erano tre galline e due conigli, conversava molto con gli animali, poi per trovare un altro c'era l'isolamento, e poi un altro tipo di solitudine, questa solitudine è molto più difficile da sopportare. Allora, differenza e indifferenza, un bel problema. La tecnica, trovato queste due parole messe insieme, mi sembra interessante. La tecnica protesa, questa è una riflessione molto antica, la tecnica permette all'uomo di prolungare il suo braccio, cioè se l'uomo fa delle cose, lo so fare, la tecnica lo aiuta, quindi diventa prolunga, protesa, prolunga. Quando è che è protesa? Quando la tecnica è un mezzo per il fine dell'uomo. Sembra scontato, ma oggi è ancora così, punto interrogativo. O c'è oggi una tecnica che è fine a se stessa. Ma se la tecnica è fine a se stessa, però la sua definizione è più terribile, diventa non più ipotesi ma metastasi. C'è qualcosa che va oltre, per i fatti suoi. E chi è che può interrogare la tecnica? Di dove vai? Che senso ha? Questo è molto pericoloso. La tecnica non è qualcosa che è soltanto negli ordini lontani da noi, alcuni questo microfono lo posso tirare, è sempre più vicino. Sempre più vicino, quando cominciamo ad andare in giro col telefonino attaccato all'orecchio, adesso quello lì è un passaggio che prima o poi si fa, cosa ci vuole metterlo dentro? I microchip sotto pelle sono presenti, no? E poi per la medicina, pensate, chi si diventa? E poi nello sport c'è stato il caso di quello là, poveretto, che aveva le protesi, però guardate che questo rischia di essere un esempio. Perché se vince siamo sicuri che qualcuno non sarebbe contento di farsi tirare un pezzo di piede e metterne un po' più forte. Punto interrogativo. scenario, no? Fantascienza, cioè, ma tutti questi strumenti della tecnica li stiamo pensando, le conseguenze di internet, telefono cellulare, compagnia bella su di noi, vediamo che cosa, adesso ragazzi, li stiamo pensando, davvero, il mondo, si è espresso il Papa parlando di cose molto interessanti, non solo questione dell'ambiente, eccetera. Il mondo è consumo, le risorse, quindi le risorse non parliamo di un senso che vogliamo, o è qualcosa di dotato di un senso, quindi un dono che si fa. E quando noi siamo grati di un dono, la prima cosa che facciamo è cercare di capire che senso ha, non noi di inventarci un senso, no, proprio perché è gratuito. Allora il mondo è qualcosa di totalmente mercificabile che noi dentro del mondo, o è qualcosa di gratuito che appartiene alla dimensione del dono. Chiudo. Nella persona l'esperienza originaria allora non è più l'io ma è il tu, che però non cancella, costituisce l'io stesso. Il riconoscimento del tu, l'installazione della relazione positiva con il tu, è l'atto che costituisce la persona, è l'amore. Dall'amore deriva il senso di pienezza dell'essere. Allora ridico le parole di me per concludere, penso dunque sono un'altra prospettiva, amo dunque l'essere è, non solo io sono, ma c'è un essere fuori di me che è e che io riconosco perché mi metto in relazione con questo, un essere umano prima di tutto e poi il mondo. E di conseguenza allora, se c'è questo senso, vale la pena progettare la propria esistenza. Quindi lo ripeto, amo, dunque l'essere è, e la vita merita di essere suo.